Quinta massima, riconoscere intimamente il proprio nulla. Il discepolo di Gesù Cristo deve vivere sempre in una solitudine interiore, nella quale, come se tutte le altre fossero scomparse, non trovi che Dio e la propria anima. Deve avere sempre presente Dio per adorarne la grandezza e sempre presente se stesso per sempre più conoscere la propria infermità e il proprio nulla. Il cristiano deve avere impresse nella mente le ragioni del proprio nulla, prima quelle che dimostrano il nulla di tutte le cose, poi quelle che dimostrano l'umiltà specifica dell'uomo e in terzo luogo quelle che dimostrano l'umiltà della sua persona. Come è un atomo rispetto all'universo, così egli è un nulla rispetto a Dio, dal quale soltanto viene tutto ciò che egli ha di bene. La colpa in cui è stato concepito, l'inclinazione al male che porta in sé, i peccati di cui egli stesso si è macchiato, lo devono rendere persuaso di due grandi verità. La prima, che da se stesso egli non è capace di fare nessun bene. Seconda, che non solo è capace di tutto il male, ma è così labile che può venir meno ad ogni istante se la misericordia di Dio non lo soccorre. Per cui, come dice San Paolo, deve continuamente attendere la propria salvezza con timore e tremore. La prima di queste due grandi verità lo deve convincere a non intraprendere nulla, non solo per cambiare la propria condizione in questa vita, come già detto, ma neppure per qualunque altro scopo, se non vi sia spinto dal conoscere che quella è la volontà di Dio. L'uomo che sinceramente si crede incapace di ogni bene non può intraprendere nulla di propria iniziativa. Nel cristiano, perciò, devono trovarsi due disposizioni apparentemente opposte, ma che stanno insieme armoniosamente. Un grandissimo zelo per la gloria di Dio e per il bene del suo prossimo, assieme ad un sentimento che gli dice di essere incapace di ogni bene, incapace di porre alcun rimedio ai mali del mondo. Il cristiano, dunque, deve imitare l'umiltà di Mosè. Quanto stentò a credere di essere lui l'eletto a liberare il popolo di Dio? Con affettuosa semplicità e confidenza rispose a Dio stesso di dispensarlo da quell'incarico perché era balbuziente. Lo pregò di mandare invece colui che doveva essere mandato, il Messia promesso. E tutto questo, sebbene Mosè traboccasse di zelo per la salvezza del suo popolo. Il cristiano deve meditare e imitare continuamente la profondissima umiltà della Vergine Maria. Nelle Divine Scritture la vediamo descritta sempre in quiete, in pace, in continuo riposo interiore. Di sua scelta la troviamo sempre in una vita umile, ritirata e silenziosa, dalla quale non viene tolta se non dalla voce stessa di Dio e dai sentimenti di carità verso la sua parente Elisabetta. A giudizio umano, chi potrebbe credere che della più perfetta di tutte le creature umane ci fosse raccontato così poco nelle Divine Scritture? Nessuna opera dalla intrapresa. Una vita che il mondo cieco direbbe di continua inazione e che Dio dimostrò essere la più sublime, la più virtuosa, la più generosa di tutte le vie. Per essa, quest'umile, sconosciuta giovinetta fu innalzata dall'Onnipotente alla più alta dignità, a un seggio di gloria più elevato di quello dato a qualunque altro, non solo tra gli uomini, ma anche tra gli angeli. La seconda verità deve ingenerare nel cristiano un ragionevole timore dei pericoli di cui le Divine Scritture ci dicono che è ripieno il mondo. Difatti, l'Evangelista Giovanni giunge ad avvertirci che tutto ciò che è nel mondo è pericolo. Perciò, il cristiano che vuole essere perfetto professerà una vita ritirata, il silenzio e l'operosità continua. Professerà una vita ritirata prescrivendo a se stesso di non uscire di casa senza necessità, cioè senza che ve lo inducano i doveri del suo stato o la carità del prossimo intrapresa secondo ragione. Professerà il silenzio, cercando di non dire parole inutili, cioè quelle che non hanno alcun fine buono per la propria o l'altrui edificazione, o che non sono necessarie ai doveri e ai bisogni della propria vita. Professerà infine l'operosità più assidua, in modo che non gli accada mai di perdere un solo briciolo di tempo. Penserà spesso che il tempo è preziosissimo, che sono per sempre persi i momenti che gli sfuggono senza trarne profitto per la propria anima e che anche di questi momenti dovrà rendere preciso conto a Dio come di un talento che gli era stato affidato da far fruttare. Infine, penserà che questo è richiesto in modo speciale dalla professione della vita perfetta, perché con essa l'uomo si propone di dedicarsi al culto di Dio nel modo più immediato possibile e unicamente, cioè con tutte le sue forze e con tutto il suo tempo.